Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 5 giugno 2008, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Roberto Venturini in console, Efa Rohrmann, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Proprio un anno fa, era il 28 giugno del 2007, Benedetto XVI ha convocato un anno giubilare che comincia tra poco, il 28 giugno di quest'anno, il 2008, e andrà avanti fino al 29 giugno del 2009. Un anno giubilare dedicato a San Paolo nel bimillenario della sua nascita. Quindi un anno fa il Papa ha convocato questo anno, detto anno paolino, e proprio questa mattina nella sede della nostra emittente, la Radio Vaticana, c'è stata un'importante conferenza stampa per presentare le iniziative legate a questo anno dedicato all'Apostolo delle Genti, con particolare riferimento all'accoglienza dei pellegrinaggi. Ricordiamo quello che disse il Papa un anno fa. Erano i primi vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, e proprio nella Basilica di San Paolo fuori le mura il Papa ricordò che questo anno paolino potrà svolgersi in modo privilegiato a Roma, dove da 20 secoli si conserva sotto l'altare papale della Basilica di San Paolo il sarcofago, che per concorde parere degli esperti ed incontrastata tradizione conserva i resti dell'Apostolo Paolo, e poi spiegò che presso la Basilica papale, presso l'attigua omonima Abbazia Benedettina, potranno avere luogo una serie di eventi liturgici, culturali ed ecumenici, come pure varie iniziative pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina. Inoltre, disse il Papa, una speciale attenzione potrà essere data ai pellegrinaggi che da varie parti vorranno recarsi in forma penitenziale presso la tomba dell'Apostolo per trovare giovamento spirituale. Saranno pure promossi convegni di studio, speciali pubblicazioni sui testi paolini per far conoscere sempre meglio l'immensa ricchezza dell'insegnamento in essi racchiuso. Inoltre, in ogni parte del mondo analoghe iniziative potranno essere realizzate nelle diocesi, nei santuari, nei luoghi di culto da parte di istituzioni religiose, di studio e di assistenza che portano il nome di San Paolo. Il Papa spiegò che quest'anno deve avere un'importante dimensione ecumenica. L'Apostolo delle Genti, particolarmente impegnato a portare la buona novella a tutti i popoli, si è totalmente prodigato per l'unità e la concordia di tutti i cristiani. Voglia egli guidarci, pregò un anno fa il Papa, e proteggerci in questa celebrazione bimillenaria, aiutandoci a progredire nella ricerca umile e sincera della piena unità. E proprio oggi l'arciprete della Basilica di San Paolo fuori le mura, il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, ha spiegato come si aprirà questo anno paolino proprio il prossimo 28 giugno nella Basilica di San Paolo, a presiedere la celebrazione dei primi vespri della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo sarà Papa Benedetto XVI, che compirà alcuni gesti rituali per aprire l'anno giubilare, e questo è già stato confermato, sarà la cerimonia, proprio per accentuare il significato ecumenico, anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo. Ma ascoltiamo proprio la voce del cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, che ai nostri microfoni spiega il significato di questo anno giubilare e ci racconta come si svolgerà.
Dunque il Santo Padre Benedetto XVI ha lanciato questo programma molto particolare di un anno tematico. Non è un anno santo, bisogna fare distinzione fra gli anni santi e gli anni tematici. Un anno dedicato a San Paolo con due scopi fondamentali, come ha spiegato il Papa: uno, conoscere meglio e far conoscere meglio San Paolo, tutto il suo insegnamento, la ricchezza gigantesca di quello che ha insegnato, anche se spesso un po' difficile, ermetico e poco conosciuto. E secondo, ha dato un fine ecumenico, cioè di pregare e operare per l'ecumenismo, cioè per l'unità. L'anno si apre il 28 giugno, il Papa stesso personalmente verrà a San Paolo per aprire formalmente. Che cosa consiste? Dare inizio a quest'anno che dura dai primi vespri della festa di San Pietro e Paolo del 2008 ai secondi vespri della festa di San Pietro e Paolo del 2009. Abbiamo combinato la cerimonia che si svolgerà in questo modo. Il Papa, prima cosa, accenderà una fiamma, che chiamiamo la fiamma paolina, che la consegna ai monaci dell'Abbazia di San Paolo che manterranno accese in un braciere particolare che stiamo mettendo nel quadriportico, non dentro la chiesa, fuori il quadriportico, un braciere che sarà formato e sarà sempre acceso durante l'anno paolino da questa fiamma centrale che è iniziata con il Papa che la accende, e contornata da tanti piccoli ceri che saranno offerti dai fedeli. Poi il Papa aprirà la porta paolina, che non è la porta santa, perché le porte sante sono nelle quattro diverse basiliche legate un po' fra di loro, e le apre soltanto il Papa. Abbiamo fatto un'altra porta, la chiamiamo paolina, opportunamente decorata, impreziosita di alcune opere d'arte. Il Papa quindi la scoprirà e la aprirà per essere lui il primo a passare, accompagnato da alcune autorità anche di cristiani non cattolici particolarmente invitati a essere presenti. Poi entrerà nella basilica e celebrerà i primi vesperi.
Eminenza, come spiegava, il messaggio dell'Apostolo delle Genti è un messaggio a volte ritenuto difficile. Cosa si augura al Papa e cosa può dirci lei sulle speranze che riguardano la riscoperta del messaggio dell'Apostolo delle Genti, dell'insegnamento paolino durante questo anno giubilare?
Quando io ho proposto al Papa di fare un anno giubilare, approfittando, anche se non conosciamo esattamente la data della nascita di San Paolo, ma più o meno sono 2000 anni, il Papa l'ha accolto con grande entusiasmo e ha subito indicato: San Paolo è di una ricchezza incalcolabile, la forza, l'ampiezza del suo messaggio, anche talvolta un po' ermetico, non troppo facile e quindi non sufficientemente conosciuto. È un'occasione unica per far conoscere meglio questa ricchezza gigantesca che San Paolo ha saputo fare attraverso le sue lettere, attraverso la sua azione. È stato fondatore di chiese, ha viaggiato a quei tempi, per riferirsi anche a quei tempi, 20 secoli fa, con una vigoria, per questo che è rappresentato spesso con la spada. Non era certo un guerriero, non ha mai usato la spada lui, ma la sua parola, la sua lingua, la sua forza, la sua vivacità è rappresentata giustamente da una spada, però non è così abbastanza conosciuto, particolarmente dai cristiani. Ci sono alcuni ambienti, alcune comunità anche di cristiani non cattolici che conoscono meglio dei cattolici il messaggio di San Paolo. Quindi è un'occasione magnifica per far conoscere meglio e quindi saper diffondere, spiegare, portare alla portata di tutti la ricchezza gigantesca del messaggio paolino.
Vi attendete dei frutti sul fronte della missionarietà, una nuova spinta ad annunciare il Vangelo così come ha fatto San Paolo?
Io credo di sì, perché abbiamo già riscontrato molta rispondenza in tutto il mondo. Da parte di alcuni anche un po' di freddezza, accettazione, ma da parte di altri molto entusiasmo e moltissime iniziative, sia a livello di diocesi che a livello di categorie di persone, sia negli ambienti cattolici, vari vescovi hanno già reagito preparando dei programmi interessanti, sia anche da parte di comunità di cristiani non cattolici che fanno programmazioni diverse. Noi facciamo le nostre programmazioni nell'ambito della Basilica e dell'Abbazia di San Paolo fuori mura, non tocca a noi dirigere e organizzare, un poco come nell'anno santo c'era stata una commissione centrale che dirigeva un pochino in tutto il mondo. Noi lo facciamo presso di noi, stimoliamo gli altri, raccogliamo le informazioni, divulghiamo anche attraverso un nostro sito notizie sia di iniziative nostre che avvengono in San Paolo, sia di iniziative che avvengono nel mondo e delle quali ci informano, e noi ne rispondiamo, le appoggiamo e le promuoviamo anche da parte nostra. La rispondenza è molto forte, quindi speriamo e ci attendiamo che l'anno paolino sia veramente un grosso beneficio per tutta la cristianità.
I frutti ecumenici, come impedire che eventi come questo diventino solo un'occasione per uno scambio di cortesie tra chiese e invece siano davvero un momento di cammino verso l'unità?
Noi abbiamo da parte anche nostra delle iniziative, abbiamo invitato e stiamo invitando anche gruppi, chiamiamoli ecumenici, cioè di cristiani non cattolici, a venire per fare insieme sia meditazioni, sia un approfondimento delle interpretazioni migliori per capirci meglio anche nell'interpretare San Paolo, nel divulgarlo. Diversi gruppi cristiani non cattolici stanno rispondendo con molto interesse e con molta capacità. Dobbiamo dire la verità, anche noi abbiamo molte cose da imparare da loro. Quindi avere iniziative per pregare insieme, che è la cosa fondamentale, pregare presso la tomba di Paolo, l'apostolo delle genti, nessuno più di lui ci può patrocinare la protezione celeste per poter avviarci sempre più a quello che Cristo ha chiesto nell'ultima cena, perché tutti siano uno. Quindi facciamo, promuoviamo, raccogliamo, insistiamo e abbiamo l'impressione che potremmo forse, sperando nella grazia di Dio, raccogliere buoni frutti.
Invitiamo tutti i romani ad andare almeno una volta quest'anno nella Basilica di San Paolo, che forse a volte disertano.
Evidentemente, noi accogliamo tutti, abbiamo già numerosissime prenotazioni di pellegrinaggi che vengono da Roma, da varie parti d'Italia e anche d'Europa e anche dal mondo, che ci chiedono, anche con gruppi numerosi, sia di semplici pellegrini, sia anche, abbiamo avuto proprio in questi giorni, un gruppo dell'Ordine di Malta della Germania, che sono venuti con 350 handicappati su sedie a ruote, e hanno fatto un pellegrinaggio che ci ha riempito anche di buon esempio, di buona fede, per anticipare l'anno paulino non è ancora cominciato, ma abbiamo già gruppi che vengono per prepararsi. E come lei sa, siamo riusciti anche a fare in modo che la tomba di San Paolo, da un lato, sia visibile il sarcofago, cosa che facilita moltissimo la devozione dei fedeli.
E ringraziamo molto il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, che in questa intervista alla Radio Vaticana ha raccontato come si aprirà il prossimo 28 giugno l'anno paolino voluto da Benedetto XVI con la cerimonia proprio nella Basilica Ostiense. Ricordava poi il significato di questo anno giubilare, un significato ecumenico, ma prima ancora l'occasione per riscoprire proprio gli scritti e la particolare predicazione dell'Apostolo delle Genti. Noi siamo in linea, lo ringraziamo molto per questo, con un grande studioso dell'opera di San Paolo come Monsignor Romano Penna, biblista, docente ordinario di Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Lateranense. Monsignor Penna, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buongiorno.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ecco, il cardinal Cordero Lanza di Montezemolo ricordava come San Paolo sia considerato a volte ermetico e sia un po' poco conosciuto anche dagli stessi cattolici, a volte più conosciuto anche da cristiani di altre confessioni. Ecco, secondo lei come un anno dedicato a San Paolo può aiutare a migliorare la conoscenza tra i fedeli degli scritti paolini?
Beh, certamente è un'occasione ottima per insomma sopperire alle proprie ignoranze, ecco, perché Paolo ci dà una visione del cristianesimo veramente unica nel suo genere, ma già all'inizio, nei primi anni insomma della sua vita, è stato prima perseguitato, diciamo così, la comunità cristiana, ma poi lui stesso all'interno del cristianesimo diciamo è stato oggetto di incomprensione e anche di ostacoli, perché aveva una visione delle cose molto, molto aperta, molto larga, insomma. E quindi un anno paolino come questo potrebbe essere occasione propizia per finalmente riscoprire l'identità di quest'uomo che ha giocato un ruolo fondamentale agli inizi del cristianesimo, ma poi nella storia della Chiesa. Adesso Lutero ha preso posizione in nome di Paolo, mica di altri, insomma.
Ecco, la cultura cristiana odierna, proprio a confronto anche con il problema del secolarismo, eccetera, cosa può apportare una migliore conoscenza di San Paolo?
Guardi, in una certa cultura laica, ho presente un libro recente di Badiou, francese, ha scoperto e apprezza in particolare l'universalismo di Paolo, perché così è, insomma, alle origini del cristianesimo, se c'è qualcuno che ha rotto un po' i cerchi, diciamo così, di una chiusura all'interno del giudaismo, è stato proprio Paolo, e anche per questo ha creato e crea difficoltà per i nostri fratelli ebrei, insomma, perché il messaggio di Paolo è che non è necessario per diventare giusti davanti a Dio assumere la Torah, quindi la legge mosaica, come criterio insomma fondamentale, ecco. E quindi c'è questo universalismo che si sposa anche ad una vocazione, diciamo così, di inculturazione dell'Evangelo in ambito greco-romano. Quindi il mondo d'oggi e la Chiesa di oggi potrebbe imparare molto da questo, ecco, proprio come vorrei dire metodologia di presenza nel mondo, insomma, e di rapporto con le culture senza chiudersi nel proprio interno, ecco.
Divulgatore della buona novella, scelto proprio da Dio come strumento per divulgare il Vangelo, un ebreo, persecutore dei cristiani e un fariseo allo stesso tempo. Cosa ci dice tutto ciò, Monsignor Penna?
Innanzitutto ci pone davanti la grandezza di Israele, perché senza Israele non solo noi non avremmo avuto Paolo, ma non avremmo avuto neanche Gesù. Quindi tutta l'opera di Paolo, come dicevo prima, rappresenta in parte una critica di questo dato centrale del giudaismo che è la Torah, la legge, ma dall'altra lui non si professa mai cristiano, cioè lui ignora questo aggettivo cristiano, lui è un giudeo, assolutamente un giudeo, ma un giudeo che ha scoperto, diciamo così, questa funzione originalissima di Gesù di Nazareth, Gesù Cristo, e quindi è un giudeo che crede in Cristo, insomma. Quindi c'è proprio questa combinazione, vorrei dire quasi ossimorica, insomma, che mette insieme una fedeltà straordinaria alle proprie radici, ma nello stesso tempo è assolutamente aperto verso l'esterno, verso i lontani, verso gli altri, vorrei dire anche verso i diversi, tra virgolette, nel senso di coloro che non condividono la mia cultura, la mia religione, come dire, insomma, la mia identità, ecco.
Grazie davvero a Monsignor Penna, speriamo di risentirla durante questo anno paolino per continuare a approfondire il messaggio appunto di San Paolo. Buona
D'accordo.
Giornata, grazie.
A voi, grazie a voi.
E lasciamo il biblista Romano Penna, specialista proprio della letteratura paolina, specialista proprio di San Paolo, e andiamo a vedere l'aspetto invece legato al pellegrinaggio. Sta per iniziare questo anno paolino, il prossimo 28 giugno, e l'opera romana Pellegrinaggi, proprio oggi alla Radio Vaticana, ha presentato le diverse iniziative per consentire ai fedeli, ai pellegrini, ai cristiani di tutte le confessioni di viaggiare sulle orme di San Paolo. Sentiamo il padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell'opera romana Pellegrinaggi.
Il nostro impegno è quello di offrire a tutte le persone, non solo diciamo i cattolici ma anche quelle delle altre confessioni, la possibilità di rivivere l'esperienza di Paolo l'apostolo delle genti. E per questo motivo abbiamo predisposto un itinerario a Roma che prevede 4 tappe fondamentali: la Basilica di San Pietro, la Basilica di San Paolo fuori le mura, abbiamo anche una sosta alle Tre Fontane dove Paolo è stato decapitato, e anche naturalmente la Basilica Patriarcale della Diocesi di Roma, San Giovanni. E insieme a questo anche itinerari in Siria, Malta, Grecia, Turchia, che sono tutti i luoghi dove Paolo ha visitato, soggiornato e anche ha evangelizzato. E insieme a questo anche degli incontri con le comunità locali per ricordare questa figura che veramente racchiudeva in sé tutte le culture del suo tempo. La cultura greca, la cultura giudaica e anche la cultura latina, perché Paolo era un cittadino romano, e come il Vangelo è diventato veramente una fonte di portare insieme tutti questi popoli.
Il significato pastorale che avrà questo pellegrinaggio, la dimensione del pellegrinaggio sarà uno dei momenti centrali di questo anno paolino.
Beh, il significato pastorale è soprattutto rivivere l'esperienza di Paolo. Paolo ha incontrato il risorto, Paolo non ha avuto modo di conoscere Cristo durante la sua vita, ha incontrato il risorto, e questo per lui è stato un'esperienza di grande libertà, un'esperienza di gioia che lui ha voluto condividere con tutte le persone, e magari anche nei nostri tempi riscoprire il cristianesimo come una grandissima libertà davanti alla legge, davanti a un certo formalismo religioso, può essere anche un nuovo punto di partenza.
Saranno dei pellegrinaggi ecumenici che vedranno insieme cristiani di diverse confessioni?
Sì, naturalmente, perché Paolo è venerato sia tra i protestanti che i nostri fratelli ortodossi, e allora ci sono alcune iniziative che prevedono incontri e anche cammini insieme per poter ricordare la figura di Paolo.
Dal punto di vista logistico avete preso accordi anche per facilitare lo spostamento dei pellegrini a Roma, accordi anche con l'ATAC?
Sì, assolutamente, su questo devo dire che ATAC si è reso molto disponibile, in modo che chiunque sale sul nostro, sui nostri autobus di Roma Cristiana per fare il percorso paolino può anche usufruire di tutti i mezzi pubblici di ATAC e anche della metro, così gli spostamenti diventano più agevoli. Io credo che tutto questo aiuta anche la cultura di accoglienza che si vuol creare in questa città per i pellegrini.
Ci sarà una mappa speciale per i pellegrini che vanno sulle orme di San Paolo?
Sì, ci saranno, abbiamo predisposto tutto il materiale, una mappa speciale che sarà disponibile in tutti i punti vendita dei biglietti ATAC e non solo, avremo anche, abbiamo creato una specie di badge o credenziale che chiamiamo la Paolina, dove i pellegrini paolini ad ogni tappa possono anche ricevere una specie di timbro che dimostrano che hanno fatto il percorso di Paolo a Roma.
Cosa si augura l'Opera Romana Pellegrinaggi da questo anno paolino?
Noi ci auguriamo in primo luogo un nuovo entusiasmo per il cristianesimo, perché Paolo ha macinato più di 14.000 chilometri per predicare il Vangelo, allora un nuovo entusiasmo. Secondo, una possibilità anche in questa epoca di grande globalizzazione, ma sottolineato anche da grandi differenze e la sottolineatura delle differenze, che diventa anche un'occasione di dialogo e di incontro.
E ringraziamo molto padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggi, con la sua testimonianza, con questa intervista. Noi ci fermiamo qui, la puntata di oggi dedicata proprio alla prossima apertura dell'anno paolino, oggi l'annuncio di come si svolgerà la cerimonia nei primi vespri il 28 giugno, nei primi vespri proprio della festa di San Pietro e Paolo. Papa Benedetto XVI aprirà l'anno paolino presso la Basilica di San Paolo fuori le mura. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo proprio a parlare di questo avvenimento, di questo anno giubilare, andando proprio in Turchia, laddove nacque San Paolo di Tarso.
Rifiuti dal nord napoletano, si rileggano gli atti parlamentari, sono a Napoli per sollecitare soluzioni per la città. Rientra l'allarme per la centrale nucleare slovena, ma in Italia riparte la polemica e il governo riferisce in commissione. Hillary Clinton chiuderà sabato la sua campagna presidenziale e appoggerà Barack Obama, ma resta il rebus sul suo futuro. A Milano, pedofilo ha violentato e messo incinta una 13enne marocchina, è stato arrestato, altre ragazzine tra le sue vittime. Crisi al mercato ittico di Milano, ma anche il pesce fresco a causa della protesta dei pescatori per il caro gasolio. Euro 2008, sabato, l'italiano Rosetti arbitrerà la partita inaugurale Svizzera-Repubblica Ceca, azzurri in campo lunedì contro l'Olanda. Gattuso avverte, l'europeo è più difficile del mondiale. Buongiorno dal TG1. Rifiuti dal nord, basta leggere la relazione delle Camere. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si trova a Napoli, risponde così ai giornalisti che gli chiedono di commentare le dichiarazioni di alcuni esponenti leghisti che interpretano le denunce effettuate ieri dal Capo dello Stato come un modo per attribuire l'emergenza rifiuti ai soliti cattivoni del nord. Allora vediamo il servizio del nostro inviato.
E sono le 13:35 minuti, ancora buon pomeriggio, questa è la Radio Vaticana in diretta, 105 Live, ci ascoltate sui 105 in FM, sui 585 kHz in onda media. Un saluto a Gustavo Messina che in questo momento è in console, Eva Rohrmann, Daniele Di Domenico, Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. Vi ricordo, abbiamo ascoltato i titoli del TG1 delle 13:30 con qualche minuto di differita, ma il nostro radiogiornale arriva alle ore 14. Intanto continuiamo la nostra diretta di oggi, conferenza stampa alla Radio Vaticana questa mattina per presentare l'imminente anno paolino che si aprirà proprio il 28 giugno, lo aprirà Benedetto XVI presso la Basilica Ostiense. e abbiamo parlato anche dei pellegrinaggi che l'Opera Romana Pellegrinaggio appunto organizza proprio nella capitale sui luoghi paolini, ma pellegrinaggi proprio per seguire le orme di San Paolo sono organizzati ovviamente nei luoghi paolini per eccellenza, e andiamo proprio nella patria di San Paolo, la Turchia, e salutiamo, lo ringraziamo molto per la sua disponibilità. In diretta da Iskenderun c'è con noi Sua Eccellenza Monsignor Luigi Padovese, che è vicario apostolico di Anatolia e presidente della Conferenza Episcopale Turca. Monsignor Padovese, buon pomeriggio.
Grazie a voi anche.
Grazie davvero per aver accolto il nostro invito. Ecco, le chiedo subito per la Chiesa che è in Turchia, che significato assume questo anno dedicato all'Apostolo Paolo, figlio della vostra terra, potremmo dire.
Si tratta certamente di un privilegio unico di poter celebrare Paolo là dove è nato e dove ha prevalentemente fatto il proprio annuncio cristiano. Quindi veramente questo è molto importante per noi, ma è importante credo anche per lo stesso mondo turco, il mondo musulmano, che non conosce la figura di Paolo, quindi un'occasione celebrativa grandissima, direi la seconda dopo la visita del Santo Padre qui in Turchia, un'occasione proprio anche per mettere un po' in evidenza questa presenza cristiana che è ben radicata, che è stata ben radicata in questa terra, che ancora esiste.
Ecco, ci sarà una particolare cerimonia per aprire l'anno del Giubileo di San Paolo in terra turca?
Sì, abbiamo dovuto anticipare di una settimana a motivo purtroppo dell'annuale festa ecumenica di Pietro e Paolo che celebriamo sempre ad Antiochia il 28 e 29. Comunque rimaniamo in totale comunione con la Chiesa, col Santo Padre, anche il giorno 28 e 29 di giugno. Inizieremo le nostre celebrazioni con la presenza del Cardinal Kasper e con rappresentanti anche del governo turco e rappresentanti di tutte le confessioni cristiane che si riconoscono in Paolo. Quindi sarà un momento celebrativo ecumenico di grande importanza per tutta la Chiesa, per tutte le chiese della Turchia.
Ecco, un'occasione importante anche per risvegliare in terra turca il senso dell'identità cristiana.
Sì, direi proprio che per quello che attiene a noi cristiani in Turchia, Paolo può essere veramente l'apostolo dell'identità, colui che ci richiama al significato ultimo del nostro essere cristiano, che è radicato nella realtà di Gesù come la parola del Padre, la porta che ci porta al Padre. Ecco, io credo che questo sia molto importante, soprattutto oggi, dove il rischio di un certo sincretismo religioso è abbastanza forte e dove in fondo si pensa che il semplice fatto di credere in Dio, ecco, avvicini gli uomini. Questo certamente è vero, però è vero se ciascuno ha coscienza della propria identità.
Ecco, proprio in occasione di questo bimillenario, Monsignor Padovese, la vostra conferenza episcopale ha pubblicato una lettera in cui si legge: prima di essere cattolici, ortodossi, siriani, armeni, caldei, protestanti, siamo cristiani. Ecco, l'importanza ecumenica di questo anno giubilare.
Sì, la realtà della Chiesa turca è una realtà quanto mai pluriforme. È una realtà molto differenziata e in certi tempi della storia anche molto divisa, quindi l'occasione delle celebrazioni paoline vuole essere anche un motivo per farci sentire, diciamo, uniti sotto la stessa bandiera, se si vuole, sotto il nome dell'Apostolo che ci ha portati a Gesù Cristo.
Ecco, ci sono già molte richieste per compiere pellegrinaggi nei diversi luoghi paolini?
Sì, io prevedo che quest'anno arriveranno centinaia di migliaia di turisti sulla base delle informazioni che già sto raccogliendo. Momenti significativi saranno la visita della delegazione dell'Episcopato tedesco, la visita di presidenti delle conferenze episcopali del sud-est europeo e poi parecchie diocesi che portano il titolo di Paolo Apostolo, diocesi e parrocchie che portano il titolo di Paolo Apostolo. L'afflusso è già notevole sin da ora, direi che è un afflusso quotidiano. Prevediamo proprio che per l'anno prossimo, nella speranza che ci venga data la Chiesa, che attualmente è un museo, cresca anche questo flusso turistico, o meglio, un flusso di pellegrini più che turistico.
Quindi un'occasione anche per, come dire, stringere ancora di più la comunione tra le varie chiese locali e in particolare con la Chiesa Cattolica in Turchia. Monsignor Padovese, grazie davvero.
Figuriamoci, è un vero piacere, a risentirci.
Ringraziamo ancora Monsignor Luigi Padovese, frate minore Cappuccino, vicario apostolico di Anatolia e presidente della Conferenza Episcopale Turca, che ci ha raccontato come questo anno dedicato all'Apostolo delle Genti si aprirà proprio in Turchia, nella terra di San Paolo. Sono le 13.41, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Noi, in conclusione di questa trasmissione, vogliamo proporvi per intero la versione integrale dell'importante intervento che questa mattina presso la Sala Marconi della nostra emittente ha fatto il cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, l'arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Sentiremo come descrive la cerimonia con cui si aprirà l'anno paolino il prossimo 28 giugno. Sentiremo altri particolari molto interessanti che riguardano anche il restauro di gran parte della Basilica Ostiense e altri particolari. Ascoltiamo insieme questo intervento, vi ricordo, del cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo questa mattina alla Radio Vaticana.
Io, quando sono stato nominato arciprete della Basilica di San Paolo, il Papa mi aveva dato l'incarico di fare un riordinamento generale di tutto il complesso di San Paolo, che comprende Basilica, Abbazia e poi tanti altri enti in quella che è un territorio definito come territorio extraterritoriale, perché sovranità italiana, strettamente parlando, ma completamente proprietà e gestione della Santa Sede. Quindi noi dipendiamo, nell'ambito del territorio di San Paolo fuori le mura, dalle autorità vaticane, sia Santa Sede sia governatorato. Tutte le regole, le cose, le norme, sicurezza eccetera, dipendiamo dal governatorato. Nell'ambito di San Paolo io avevo trovato molto disordine e un po' di, anche vorrei dire, di degrado. Da tempo, da decenni, per non dire da secoli, qualcuno mi ha detto: tutti si bisticciano da 1300 anni. Dico, si diventa una cosa un po' difficile mettere ordine, ma vediamo un po'. Abbiamo fatto un progetto, io devo confessare che sono architetto di professione, la mia prima attività come architetto, quindi c'è un po' questa formazione o deformazione professionale che mi porta a vedere, a fare, a progettare tante cose. E poi mi è venuto in mente un giorno, è vero, questo recentemente, mi è venuto in mente, dico, perché non facciamo anche qui una celebrazione particolare per ridare una vitalità al complesso di San Paolo fuori le mura? E ho trovato che, anche se non si conosce esattamente l'anno di nascita di San Paolo, ma dicono gli esperti che dovrebbe essere nato fra l'anno 6 e l'anno 10 dell'era cristiana. E ho scelto, ne ho parlato al Santo Padre, dico, perché non scegliamo noi un anno, stabiliamo che noi celebriamo il bimillenario della nascita, il che batte qualunque cinquecentenario di San Pietro, della fabbrica di San Pietro, degli svizzeri, vabbè. Il Papa ha accettato con enorme entusiasmo, non mi aspettavo tanto entusiasmo da parte sua, e mi ha assegnato immediatamente due, con una visione immediata, non solo del grande pastore, ma del grande teologo, ha assegnato due compiti fondamentali che vanno messi proprio come una cornice, un'attrazione fondamentale e motivazione fondamentale per l'anno paolino. Primo, far conoscere meglio il gigantesco valore dell'insegnamento di Paolo, che è poco conosciuto, non solo dai cattolici, ma dai cristiani in generale. Paolo è un divulgatore. Ricordiamoci, mi vengono in mente le parole che, dopo che Paolo sulla via di Damasco è stato fulminato dalla grazia ed è stato portato cieco in Damasco, Dio ha suscitato Anania perché lo andasse a riscattare. Le parole che ci riferiscono alle lettere, gli Atti degli Apostoli, ad Anania sono parole di Dio. Dice Dio ad Anania: ho riservato San Paolo quale strumento per far conoscere il mio nome agli ebrei e alle genti. È un programma di Dio. San Paolo è lo strumento scelto da Dio per far conoscere. E ha scelto che cosa? Un ebreo. Un ebreo che era un persecutore. Un ebreo che aveva una vivacità e una forza perché era dottore della legge, fariseo, figlio di famiglie, di rabbini. Ha scelto, lo ha fulminato con la sua grazia e lo ha fatto diventare il più forte e il più profondo divulgatore della nuova novella, del Vangelo, di tutto quello che è l'azione rinnovatrice che Cristo ha fatto. Dunque, Paolo, il Papa mi ha detto far conoscere meglio, approfondire meglio quello che è l'insegnamento, la ricchezza dell'insegnamento di San Paolo. Secondo motivo fondamentale che il Papa ha voluto attribuire all'anno paolino è l'aspetto ecumenico. Già di per sé la Basilica di San Paolo aveva e ha una funzione particolarmente ecumenica, di attività ecumeniche per fare, agire, pregare, prendere iniziative, dibattere problemi e tematiche fra cristiani, cattolici e non cattolici. Periodicamente c'erano da tempo degli incontri, ce ne sarà uno fondamentale adesso in settembre prossimo. Quindi questo aspetto ecumenico, che è il tema fondamentale che Gesù ha sviluppato e ha imposto e ha dato agli apostoli nell'ultima cena, fare in modo di poter arrivare a che tutti siano uno, che il corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa, corpo mistico di Cristo, sia una e una sola, è un ideale, tendiamo a questo ideale. Quindi uno degli scopi dell'anno paolino, ricordiamolo, è anche questo: pregare, agire, operare, attuare per l'ecumenismo. Il 28 giugno, fra pochi giorni, avremo l'inizio dell'anno paolino. Il Papa verrà in Basilica, compirà, celebrerà i primi vesperi, insieme a diversi rappresentanti di chiese cristiane non cattoliche. Il patriarca ecumenico di Costantinopoli ha già accettato di venire, di essere presente e di affiancare il Papa in questi suoi vesperi. Ci saranno anche rappresentanti, io stesso ho suggerito al Papa che sarebbe stato bello invitare sia Bartolomeo, patriarca ecumenico di Costantinopoli, e sia anche l'arcivescovo di Canterbury, che sarebbe il primate della Chiesa anglicana. Quando l'ho suggerito al Papa mi ha esclamato subito: ah, sarebbe un bel gesto, li abbiamo invitati, il patriarca ecumenico verrà, l'arcivescovo di Canterbury purtroppo è impedito per altre cerimonie liturgiche, però manda un importante rappresentante, che saranno forse le due persone che affiancheranno il Papa nella sua azione di, quando arriva, il Papa deve dare inizio all'anno paolino. E abbiamo pensato in questo modo, che prima cosa il Papa accenderà una fiamma paolina e la consegnerà ai monaci della Basilica di San Paolo perché tengano un braciere acceso durante tutto l'anno paolino, proprio per dimostrare questa vivacità di fede, di azione e di celebrazione paolina. In seguito il Papa aprirà la porta paolina, che non è la porta santa. Le quattro basiliche hanno una porta santa che è murata. Il Papa stesso con un martello la scalfisce per farla aprire e poi la richiude, la mura proprio con la calce. Io avevo chiesto al Papa se intendeva opportuno aprire anche la porta santa per l'anno paolino, ma mi è stata data come risposta: è meglio no, perché quello coinvolge anche le altre porte sante delle altre basiliche che non sono nello stesso modo impegnate nell'anno paolino. E mi hanno detto: beh, fate delle alternative. Io ho pensato: l'alternativa è molto semplice, abbiamo cinque porte e ne apro un'altra e la chiamo porta paolina, e quella simmetrica. La cosa è piaciuta, quindi il Papa aprirà un'altra porta che opportunamente decoreremo in maniera artistica, e il Papa la aprirà e sarà il primo ad entrare con tutto il seguito. Anzi, appena entrato si fermerà perché passino tutti per la porta e faccia una processione per andare all'altare principale, dove si svolgeranno questi primi vespri. In seguito il Papa in uscita, speriamo, io gli ho proposto e dovremmo organizzare i dettagli, dovrà passare attraverso il chiostro e attraverso un'area che stiamo alacremente lavorando per definire un'area espositiva o museale che sarà affiancata, che comprende il chiostro e tutte le sale intorno, dove c'è anche una pinacoteca, che rifacciamo totalmente, perché lì c'erano anche, coloro che sono pratici di San Paolo, c'erano anche due negozi, che dove c'erano degli affreschi del 1200, sotto c'era un banchetto, le suore che vendevano le cose di più perfido gusto che si possa immaginare. Abbiamo cercato di eliminare, di togliere, non riesco in tempo a fabbricare un nuovo fabbricato che intendo fare nell'area circostante, ma abbiamo fatto una postazione provvisoria con un edificio prefabbricato che riunisce quelle due magazzini di vendita che c'erano prima e saranno sulla via di uscita, e quindi abbiamo potuto isolare, purificare vorrei dire, tutta l'area del chiostro e intorno area museale. Il Papa passando lo inaugurerà. Con questo voglio aggiungere che noi abbiamo lanciato un programma piuttosto vasto per l'anno paolino, che va da un miglioramento e un'intensificazione di tutti i servizi liturgici del culto in basilica, e in particolare ricordiamo che nell'anno paolino un posto del tutto speciale c'è la liturgia della penitenza. Quindi faremo anche un'area definita, come c'è anche in San Pietro, che c'è il transetto di destra che è limitato e definito per le confessioni. Faremo una, semplicemente non con dei muri, ma semplicemente definendo un'area più tranquilla per lo svolgimento delle confessioni. Poi faremo tanti altri programmi, fra l'altro non è una novità, da un po' più di un anno, anzi quasi due anni, abbiamo fatto in modo che la tomba di Paolo, il sarcofago di Paolo, oggi è visibile. Avevo già fatto anche altre interviste e conferenze stampa e molti giornalisti hanno lanciato nel mondo: scoperta la tomba di Paolo. È stata interpretata, scoperta l'esistenza della tomba, ma quello si sapeva da 20 secoli. Abbiamo scoperto la vista di un fianco, che è diverso. Non è scoprire l'esistenza, ma è scoprire la vista di un fianco. Oggi i pellegrini possono avere la soddisfazione di poter vedere il fianco del sarcofago di Paolo, che era chiuso da delle grandi mura che erano state fatte per preservare la tomba dalle inondazioni del Tevere, che ogni anno il Tevere inondava. Oggi non inonda più, abbiamo aperto una finestra e si vede. E questo ha enormemente facilitato l'accesso dei pellegrini, che possono scendere e essere molto, molto più motivati per pregare e per fare le loro devozioni. Quindi i pellegrinaggi, più che si può, quando non sono troppo numerosi, possono anche scendere nell'ipogeo e vedere il sarcofago di Paolo da vicino. Tanti altri programmi sono in corso, programmi di carattere culturale, di carattere ecumenico, di carattere anche organizzativo. Ci chiedono anche spesso di fare dei concerti. La Basilica è stato scoperto che è la migliore acustica in Roma, così mi ha detto Lorin Mazel, famoso direttore d'orchestra, e quindi faremo anche alcuni concerti. Ne ho parlato al Papa, il Papa ha ascoltato con interesse e poi mi ha detto: mi invitate? Così vedremo di tenere una poltrona per lui. Poi faremo tanti altri programmi di carattere diverso. Fra tutto questo si inserisce quello che noi abbiamo in accordo con l'Opera Romana Pellegrinaggi, per aiutarci, facilitarci con la loro enorme esperienza, per poter facilitare tutte queste attività in favore dei pellegrini che verranno a Roma o pellegrini che da Roma andranno a visitare le varie parti del mondo.
E noi ringraziamo molto Sua Eminenza, il Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, che avete ascoltato, è l'arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Avete ascoltato il suo intervento questa mattina nella conferenza stampa di presentazione delle diverse iniziative dell'anno paolino, intervento presso durante la conferenza stampa che si è svolta presso la nostra emittente, la Radio Vaticana. Noi con queste parole del Cardinale Cordero Lanza di Montezemolo chiudiamo questa diretta dedicata all'anno paolino, che vi ricordo si apre proprio con i primi vespri della festa di San Pietro e Paolo il prossimo 28 giugno. Aprirà l'anno dedicato all'Apostolo delle Genti, Papa Benedetto XVI, presso la Basilica Ostiense.